Allora, la volta scorsa avevamo visto alcune caratteristiche della personalità di Nemia. Oggi faremo un passo in avanti studiandone altre, andando avanti un po' nel racconto. Nemia è un libro che fa parte dell'Antico Testamento, è un libro interessantissimo, spesso poco studiato. Io ho avuto il privilegio di approfondirlo per questi studi e ve ne consiglio la lettura perché è un libro molto attuale e parla appunto di Nemia, che è un personaggio che è vissuto circa 500 anni prima di Cristo, quindi stiamo parlando di 2500 anni fa, che ha espresso delle caratteristiche che sono molto attuali. E si può notare, come faremo oggi, che ci sono delle analogie con la nostra vita quotidiana come Chiesa di Gesù Cristo. Faccio un breve riassunto di quello che vedemmo l'altra volta. Ci eravamo soffermati, Riccardo sei alla puntata numero 2, la puntata numero 1 è sul nostro sito, quindi se la vuoi ascoltare lo puoi sentire lì. Ad ogni modo, abbiamo visto quali erano le nostre motivazioni come cristiani a andare avanti, a fare le cose. Abbiamo visto che si interponevano tra di noi degli ostacoli, come succede spesso, e abbiamo visto come poi capire come cosa ci smuove e cosa ci fa abbandonare la zona di comfort. Questo perché lo vedremo tra un attimo. Facciamo un minimo di riassunto storico per collocarci nell'epoca giusta. Nel 586 avanti Cristo Gerusalemme viene distrutta dai babilonesi, e sappiamo che Nabucodonosor, che era appunto re dei babilonesi, fece la prima deportazione del popolo ebraico a Babilonia. Successivamente ai babilonesi successero i persiani e ci furono da 586 avanti Cristo al momento di Nemia già due tentativi di riportare il popolo a Israele. Ci fu un primo tentativo col primo editto di Ciro, e lo si può leggere in Esdra nei primi sei capitoli. A questo primo tentativo ne seguì un altro, con il quale ci fu l'editto di Dario, lo potete leggere in Esdra da 6 al 10, e poi avvenne un fatto, diciamo, che è quello che caratterizza l'epoca di Nemia, dove il re Artasserse interruppe definitivamente i lavori, e questo lo leggiamo in Esdra 4. Perché lo interruppe? Perché ve lo voglio leggere, perché è abbastanza interessante, ed è il versetto 15 del 4. Artaserse riceve una lettera dai nemici di questo tono: si facciano delle ricerche nel libro delle memorie dei tuoi padri, nel libro delle memorie dei tuoi padri, e nel libro delle memorie troverai, apprenderai che questa è una città ribelle, portatrice di sventure a re e a province, e che fin dai tempi antichi ci sono state rivolte. Quindi l'accusa che fecero contro il popolo di Israele era di essere sempre in rivolta. Infatti non è un popolo semplice, quindi Artaserse decise di interrompere definitivamente i lavori. Successivamente lo stesso Artaserse invia Esdra a Gerusalemme per vedere cosa succede. Ad ogni modo, arriviamo all'epoca di Nemia. Nemia ha a che fare con questo re che ha appunto interrotto i lavori di Gerusalemme, quindi non è proprio una cosa semplice che lui ha a che fare con questo re. Faccio notare che l'esilio in Babilonia era stato già profetizzato da Geremia parecchio tempo prima. Infatti lo si legge in Geremia 25:11, che dice: e tutto questo paese sarà ridotto in una solitudine e in una desolazione, e queste nazioni serviranno il re di Babilonia per 70 anni. Quindi la scrittura sappiamo che è perfetta, e quindi anche in questo caso, diciamo, ha predetto in maniera corretta. Andiamo avanti. Le caratteristiche di Nemia, se vi ricorderete, c'era questa specie di alveare, era la chiamata, come era avvenuta la chiamata, come l'aveva gestita, la chiamata mi ricordo che era avvenuta perché da un punto, ritornarono alcuni fratelli da Gerusalemme e gli raccontarono che era una mezza distrutta. Quindi la sua reazione non fu una reazione razionale, fu una reazione emotiva in cui lui stava talmente male che non riusciva più né a mangiare né a prendere sonno. Infatti passò parecchi mesi in preghiera, ed è questa la sua azione sulle ginocchia, non fece nient'altro che pregare, pregava, digiunava, e lo faceva in continuazione fino a che sarebbe arrivato il segnale che il momento giusto poteva scattare. A quel punto era appunto il tempo di agire, e sappiamo che Neemia aveva in qualche modo già espresso delle capacità molto particolari di pianificazione, di leadership e di trasmettere al popolo la chiamata che aveva avuto lui, e appunto di condividere con il popolo quello che il Signore gli aveva, lo aveva abilitato a fare. Quindi non era niente di non era né un fulmine né un'apparizione particolare, quello che può succedere a tutti noi. Vediamo qualcosa che ci fa star male, dobbiamo pregare il Signore affinché ci dia i giusti segnali per capire se possiamo, dobbiamo e cosa dobbiamo fare. Questo è quello che aveva fatto Neemia. Ora, appunto, lascio, se non rinfrescarvi la memoria, alla registrazione di quest'estate, e vorrei fare un passo in avanti cercando di capire su altri capitoli del libro l'importanza della comunità, quindi di come Neemia è stato in grado di trasmettere alla comunità il disegno divino e quindi coinvolgerli in una ricostruzione della città che era del fenomenale, perché ricostruire una città, non so, siete mai stati a Lucca, diciamo, Lucca potrebbe dare l'idea di quanto sono grosse le mura di Lucca sono molto grosse, sono 3 metri, 4 metri, eccetera. Quindi costruirle non è proprio una banalità e bisogna anche avere, diciamo, forza e costanza. Quindi vedremo come punto numero uno l'importanza della ricostruzione, cosa significa ricostruire qualcosa, quindi fare qualcosa. Punto numero due, qual è stato il ruolo della comunità sotto la guida di Neemia. Numero tre, come al solito ci sono degli ostacoli, quindi non va tutto liscio sempre. E numero 4, gli antidoti contro questi ostacoli, quindi contro gli oppositori. Cosa possiamo fare per annientare queste forze contrarie? Ok, allora, intanto vediamo quello che vi racconto è contenuto nel capitolo 3. Nel capitolo 3 c'è una lista di persone e attività che stavano ricostruendo le porte, erano 40 sezioni, quindi c'era parecchia gente. Neemia aveva capito perfettamente, perché era uno sveglio, che la ricostruzione delle mura doveva avere un progetto comune. Il progetto comune era un collante, c'era cioè un qualcosa che univa questo popolo. Provate a pensare quando avete partecipato attivamente a un progetto, un progetto vostro o con qualcuno, che possono essere le vacanze, può essere la famiglia, può essere dei figli, può essere una casa, e invece provate a pensare quando invece è qualcuno altro che fa dei progetti e voi fate delle cose, ma non si sa esattamente qual è il ruolo. Per esempificare quello che voglio dire, voglio usare una piccola storiella che ho letto da qualche parte, e riguarda una persona che va a intervistare un capocantiere che intervista alcuni operai che stanno costruendo una chiesa. Allora chiede al primo operaio cosa stesse facendo, e il primo muratore dice: beh, spacco pietre. Ah, bene, ottimo. Allora passa al secondo e dice: sì, vabbè, spacco pietre, però guadagno dei soldi per la mia famiglia. Ottimo, questo già ha fatto un passo in avanti. Arriva il terzo e questo terzo risponde con gli occhi luccicanti, pieni di energia, e dice: beh, costruisco una cattedrale. Quindi capite che il progetto di avere un obiettivo alto per arrivare a una costruzione molto importante è fondamentale. La differenza è partecipare non sapendo neanche cosa si fa e partecipare per costruire qualcosa di molto, molto grosso per il Signore. E questo Nemina aveva capito molto bene, quindi le mura non erano di per sé importanti per la produzione, è perché costituiva l'elemento che cementava questa comunità. Ok? Quindi le mura erano una bandiera, un simbolo, il simbolo della che identificava il popolo di Dio. Ok? Quindi queste mura erano fondamentali per avere come punto, diciamo, cardine per il popolo di Dio il loro operato. Infatti lo scopo era condiviso ormai da tutti, l'abbiamo già visto, cioè Nemia era stato in grado di trasferire questo concetto e tutti condividevano e portavano avanti il lavoro con grande gioia, energia, eccetera. Quindi il messaggio che vogliamo portarci a casa, almeno quello che mi sono portato a casa io, è che una comunità, quindi ai tempi di oggi, cristiana, è rafforzata allorquando ha uno scopo comune ed è ben chiaro, e quando lavoriamo tutti insieme per raggiungerlo. Quindi lo scopo deve essere chiaro, dobbiamo avere uno scopo comune, perché se uno scopo e Vincenzo ne ha un altro, probabilmente sperando che siano più o meno paralleli, se sono ortogonali non andiamo da nessuna parte. E questo perché? Perché Satana sappiamo che lavora affinché tutti quanti abbiamo scopi diversi, perché le energie si dispergono e perché in questo modo non avviene niente, non si costruisce niente, tutti siamo qua a guardarci negli occhi, eccetera. Quindi se Satana si dà tanto da fare affinché questa cosa non avvenga, vuol dire che è importante, e quindi facciamo meno. Io ho fatto questa riflessione del riportarci a questo scopo comune che abbiamo. Andiamo avanti. Abbiamo visto che nel capitolo 3, quando lo leggerete, si nota una grandissima collaborazione tra tutte le persone e di tutti i ranghi sociali. C'era l'orefice, i sacerdoti, i falegnami, e si legge appunto vicino a lui, vicino a loro, fianco a fianco, e quindi erano persone diverse che erano arrivate a Gerusalemme da varie parti e appunto lavoravano insieme. Quindi un altro messaggio da portarci a casa è che in una comunità, nel servizio cristiano, il lavoro di squadra è fondamentale. Non può farlo uno e l'altro fa un'altra cosa, perché anche qua non si produce niente. Quindi da, come dicevo, libro di Nemia si traggono degli insegnamenti fondamentali che possono essere applicati alla nostra realtà in generale. Terzo punto, guida e ruoli. Guida e ruoli, nel versetto 3-5 si legge che accanto a loro lavorarono alle riparazioni i tecoiti, di cui i più importanti, quindi quelli, diciamo, più i signori, insomma, più importanti, non vollero sottomettersi a lavorare all'opera del loro signore. È evidente che questo non peccavano di superiorità, di orgoglio, perché non vedevano in Nemia, o non volevano vedere in Nemia, una guida che potesse guidarli. E questo è un fatto che possiamo ritrovare, perché nell'opera del Signore ci può essere qualcuno che rema contro, che non si vuole sottomettere, quindi non lo fa volentieri, magari fa le cose, ma nel suo intimo pensa tutt'altro. A questo proposito vorrei ricordare le parole di Paolo che mette in un'epistola ai Filippesi mentre era prigioniero a Roma. Quindi invia questa lettera ai filippesi, che fondamentalmente è una lettera di gioia, perché avevamo tutto un rapporto particolare con i filippesi, ma diciamo descrive alcune cose, e ve le leggo dal versetto 15 e 17. E dice: vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per rivalità, ma ce ne sono anche altri che lo predicano di buon animo. Ma quelli che annunciano, verso 17, ma quelli che annunciano Cristo con spirito di rivalità, non sinceramente, pensando di provocarmi qualche afflizione nelle mie catene. Quindi c'erano dei predicatori che erano gelosi, che erano, non pensavano tanto al servizio di Cristo, pensavano più ai loro interessi, ad essere, diciamo, guidati dall'avidità, dal conflitto, dall'orgoglio, dall'invidia. E quindi ci viene da chiedere quali sono le motivazioni per queste persone per servire il Signore. Quindi mi verrebbe da chiedere a me stesso quali sono le mie motivazioni per servire il Signore, cioè sono rivolto a Lui o penso a sopraffare un fratello, a fare meglio degli altri, a mettermi in rilievo al primo posto rispetto ad altri. Queste sono domande che uno si deve porre. Ma in Nemia si cominciava a vedere che questa cosa nasceva, insomma, è un fatto che si vede. Quindi quello che ci possiamo portare a casa è che non ci devono essere per interessi personali, per nessun motivo, vale solo la gloria di Dio. Ora facciamo un altro passo in avanti e vediamo il ruolo della comunità. Qua voglio leggervi qualche versetto in più perché è importante focalizzarci. Allora, nel capitolo 5 si legge dal versetto 1 al versetto 5. Ci fu un grande lamento tra gli uomini del popolo e le loro mogli contro i giudei, loro fratelli. Alcuni dicevano: noi, i nostri figli e le nostre figlie, siamo numerose. Dateci del grano perché possiamo mangiare e vivere. Altri dicevano: impegniamo i nostri campi, le nostre vigne e le nostre case per assicurarci del grano durante la carestia. Altri ancora dicevano: noi abbiamo preso del denaro ipotecando i nostri campi e le nostre vigne per pagare il tributo del re. Ora la nostra carne è come la carne dei nostri fratelli, i nostri figli sono come i loro figli. Ed ecco che dobbiamo sottoporre i nostri figli e le nostre figlie alla schiavitù. E alcune delle nostre figlie sono già ridotte schiave. E noi non possiamo farci nulla, perché i nostri campi e le nostre vigne sono in mano da altri. Ma che razza di comunità è questa, che rende schiavo i propri fratelli? Alcune donne, sapete che quando uno aveva dei debiti a quell'epoca e non poteva pagare, cosa faceva? Si rendeva schiavo e quindi lavorava in schiavitù per il creditore. E questo accadeva per tutti, e molti avevano venduto anche le proprie figlie. Quindi siamo in una condizione in cui c'è una comunità proprio allo sbando, in cui si fa leva sui debiti che si contraggono l'uno con l'altro. E mi viene da pensare e fare un parallelo su qual era il concetto di comunità una volta ed oggi. Oggi la comunità in generale esiste poco, a prescindere da quella cristiana, la comunità intesa come insieme di persone. Una volta probabilmente la campagna, l'agricoltura rendeva più uniti, ora la città disaggrega. Il telefonino, abbiamo l'illusione che ci abbatta le distanze, è una mera illusione, crea soltanto solitudine. E quindi il telefonino oggi è uno strumento di isolamento, non è più uno strumento di avvicinamento. E quindi siamo in una condizione in cui la comunità sta esplodendo, nel senso che non c'è più. I miei vicini di casa, non è che potrei dire che quelli con cui viviamo insieme formiamo una comunità, direi proprio di no. Per cui abbiamo appunto, vedendo nel mio, una comunità in declino, in cui si contrappone lo spirito, questo fatto che i fratelli sfruttano l'uno con l'altro, è in contrapposizione con lo spirito invece di collaborazione che c'era nella costruzione delle mura. E quindi l'egoismo e l'avidità sono fortemente distruttivi nella comunità cristiana, sono devastanti. Leggiamo sempre in una lettera di Paolo, in Prima Corinzi 5:10, che vi leggo, e dice: non del tutto però con i fornicatori di questo mondo, o con gli avari e i ladri e con gli idolatri, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo. Ma quel che vi ho scritto è di non mischiarvi con chi, chiamandosi fratello, sia un fornicatore, un avaro, un idolatra, un oltreggiatore, un ubriacone, un ladro, con quelli non dovete neppure mangiare. Quindi Paolo ci dice chi dobbiamo abbandonare, eliminare in una comunità cristiana, e nomina per ben due volte l'avarizia. Lo dice all'inizio, al versetto 10, e lo dice al versetto 11. Quindi l'avarizia è particolarmente corrosiva in una comunità cristiana, quindi dobbiamo abbatterla. E l'incoerenza, noi dobbiamo essere esempio, dobbiamo essere un esempio per tutti quanti. Non possiamo dire una cosa e fare un'altra. Il versetto 7 dice: dopo aver molto riflettuto, rimproverai aspramente i notabili e i magistrati. E disse loro: come? Voi prestate interesse ai vostri figli e fratelli? Convocai contro di loro una grande assemblea. Quindi, diciamo, Neemia comincia a surriscaldarsi perché vede questa roba e dice: ma com'è possibile? Disse ancora: quello che voi fate non è ben fatto. Non dovreste piuttosto camminare nel timore del nostro Dio per non essere oltraggiati dai pagani nostri nemici? E qua arriviamo al punto. Noi ci guardano, vedono quello che facciamo, perché noi proclamiamo Gesù Cristo, diciamo di essere suoi seguaci, suoi diciamo figli, ma poi cosa facciamo? Quindi nel momento in cui tu lo dici, uno ti osserva, dice: ma fammi vedere se effettivamente fa quello che dice. Quindi la gente ci guarda, ci osserva, ci giudica, è lì a aspettare che la minima cosa possa accadere per dire: vedi, te l'avevo detto. Quindi serve poco. E quindi Neemia era proprio preoccupato per questo fatto, perché come potevano i pagani vedere la comunità in maniera positiva se i fratelli vendevano schiave le figlie e prestavano i soldi di interesse, poi c'era lo strozzinaggio, eccetera. È una cosa che non è difficile da tollerare. E quindi cosa succede? Neemia dice: vabbè, adesso avete finito con questa storia, e diamo un esempio di solidarietà pratica. E quindi cosa fa? Fa in modo tale che tutti quanti capiscano la situazione, che era intollerabile, e tutti quanti hanno condonato i debiti che uno aveva con l'altro, eccetera eccetera. Quindi questo è stato un esempio pratico in cui si è stata eliminata questa disuguaglianza. E lo stesso Neemia, per essere coerente, non aveva percepito in tutti gli anni in cui era governatore di Gerusalemme nessun introito, che invece gli era dovuto. Questo introito ovviamente veniva dalle tasse che venivano applicate in Gerusalemme. Quindi anche lui, diciamo, per primo si è messo in gioco. Quindi anche qua la cosa che ci portiamo a casa, il takeaway, come si dice, è che dobbiamo essere una comunità dove regna la generosità e l'uguaglianza, altrimenti diamo un messaggio contraddittorio. Non possiamo essere una comunità e poi fare tutt'altro. Vediamo gli ostacoli. A questo punto, ovviamente, come tutte le cose che succedono, ci sono degli ostacoli. E cosa succede? Succede che Gerusalemme rappresentava anche il potere economico, perché la via del commercio passava da Gerusalemme. Quindi sì, c'era un posizione, diciamo, era più materiale che spirituale, cioè per loro la ricostruzione di Gerusalemme rappresentava un grosso attacco all'economia. E quindi si cominciò a fare questo campagna d'opposizione per Maharishi Mahalat, che era un oppositore. Quindi lo leggiamo nel versetto 2, e poi anche nel versetto 3 si comincia, che leggerò perché questo è abbastanza simpatico. Dice: Tobia l'ammonita che gli stava accanto disse: beh, costruiscano pure, se una volpe ci salta sopra farà crollare il loro muro di pietra. Quindi 3-4 metri di muro, e qua c'è lo schermo al sarcasmo. Quindi oltre alla campagna d'opposizione si comincia anche a usare questa tecnica. Quindi si ricorre appunto anche alla guerra psicologica in qualche modo. Pensiamo, in realtà probabilmente noi lo leggiamo in Nemia, ma non è che lo sentiamo sulla nostra pelle, però ci sono parti del mondo in cui il Vangelo è proibito. In Cina, ricorderete, per mano di Mao sono stati cacciati tutti i missionari, e detenere una Bibbia è proibito. Nella Corea del Nord rischi la pena capitale, eccetera eccetera. Quindi noi viviamo, non sentiamo molta opposizione, però sicuramente in altre parti del mondo anche oggi ci sono. Ora, quali sono gli effetti interni? Lo scoraggiamento. Cosa succede? Qua ho riportato una foto di domenica scorsa. Sono i nostri ragazzi scout, che vedete che era una salita abbastanza ripida. E quindi io, dopo averli manovrati un po', ho detto: andiamo di qua, senza sapere neanche dove, però vabbè, più o meno ha senso, dovrebbe andare bene. E questa salita era effettivamente ripida. Arrivati a metà, comincia il primo: no, torniamo indietro, ma ormai abbiamo visto tutto, no, che cosa andiamo a fare avanti? Tanto sappiamo cosa c'è, sarà meglio tornare indietro che ritorniamo. Questo è lo scoraggiamento di un progetto. Quando iniziate un progetto, all'inizio siete carichi come delle molle, yeah, andiamo, siete pieni di energia, volete arrivare. Man mano che va avanti, ragazzi, a metà cammino comincia ad esserci la stanchezza, non vedi la meta, dici: boh, chissà quando ci arriverò, non ci arriverò mai, ma piantiamo lì, torniamo indietro. Questo è l'effetto interni degli attacchi. Primo è scoraggiamento, e ripeto, l'abbiamo visto e voglio testimoniare qual è l'effetto che fa. Faccio un altro esempio: siamo andati su da Grini e Gregorio, arrivati a un certo punto, dicevano: oh, boh, vabbè, dai, l'abbiamo vista, torniamo indietro. No, si è andato avanti. Vi dico che non siamo tornati indietro, no? Perché vi ho detto: no, poi adesso andate avanti e basta, quindi camminare e andare. Questo era l'effetto, diciamo, principale. Poi ci sono l'intimidazione e il pessimismo. Voglio raccontarvi un indovinello, diciamo così, riguardo al pessimismo. Il pessimismo è nocivo perché è contagioso. Però dice questo indovinello: qual è la differenza fra un ottimista e un pessimista? Il pessimista dice: le cose non possono andare peggio di così. E l'ottimista dice: oh sì che possono. Quindi anche l'ottimista diventa pessimista. Quindi il pessimismo è quello che ci corrode, perché comincia, oltre allo scoraggiamento si unisce l'intimidazione, quindi siamo un po' più o meno carichi, e comincia poi la distruzione, perché viene dall'interno. Quindi attenzione a questi effetti, perché nelle comunità sono distruttivi. Vediamo gli antidoti. Allora, Nemia, che era uno, diciamo, smart, come si direbbe oggi, cosa fa? Ricorda al popolo quali sono le cose che dobbiamo tenere sempre nella nostra testa, nel nostro cuore, per superare ogni tipo di ostacolo. Numero uno, la giustizia di Dio. Giustizia che lo leggo dalle sue parole: ascolta, o Dio, o Dio nostro, come siamo disprezzati, fa che i loro oltraggi ricadano sul loro capo ed esponi al disprezzo in un paese di deportazione. Non perdonare la loro colpa e non sia cancellato davanti a te il loro peccato, poiché hanno provocato la tua ira in presenza dei costruttori. Ora, richiamo la giustizia di Dio. È evidente che siamo in un periodo in cui Gesù Cristo non aveva ancora predicato il perdono. Quindi ci verrebbe da dire, che facciamo? Perdoniamo oppure chiediamo a Dio che gli dia un po' di mazzate? Insomma, solo un inciso: nell'Antico Testamento valeva molto l'onore nei confronti del Signore, quindi ogni oltraggio nei suoi confronti veniva preso molto di petto. Questo è il motivo per cui questa, diciamo, preghiera è scritta in questo modo. Numero 2, la protezione di Dio. La protezione che, diciamo al versetto 9, allora noi pregammo il nostro Dio, mettemmo delle sentinelle di giorno e di notte per difenderci dai loro attacchi. Anche qua il trucco è la preghiera. La preghiera ci protegge e ci dà la sua protezione. Il terzo punto è la potenza di Dio. Dio può qualsiasi cosa, e lo dice nel versetto 15: quando i nostri nemici si accorsero che eravamo al corrente dei loro piani, Dio rese il loro progetto, in vano il loro progetto, e noi tutti tornammo alle mura, ognuno solo loro. Quindi la potenza di Dio che nel momento opportuno aveva, diciamo, cancellato ogni progetto di attacco. E la fedeltà di Dio: dovunque vedete il suono della tromba, là radunatevi con noi, il nostro Dio combatterà per noi. Quindi abbiamo visto questi quattro punti: Dio è giusto, Dio ci protegge, Dio è potente, Dio è fedele. A questo punto mi viene in mente un'altra storia che magari un'altra volta condivideremo, di un missionario che si chiama Taylor Hudson, che mi ha fatto conoscere mia moglie nell'uscita scout, in cui aveva avuto questa chiamata, ma prima di partire per la Cina, la sua chiamata era lì, si era allenato, veramente allenato, a fidarsi di Dio. Quindi aveva cominciato a dipendere da Lui, e quindi non come sfida ovviamente, ma come allenamento per avere un rapporto con Lui e affidarsi a quello che gli dicevo. Ovvio che vi ho dato un estratto, quindi probabilmente è un po' da approfondire, però diciamo è una storia nota. Ora, neanche tempo fa, c'era una squadra di calcio, e questa squadra di calcio aveva avuto una stupenda prima parte della stagione. Aveva il calcio, sono le 11, avevano qualche riserva in panchina, erano 15, e sta squadra vinceva tutte le partite. Dopo qualche anno, tre giocatori, per motivi di lavoro, si trasferiscono in un'altra città. La squadra perde gli attaccanti, ma continua a giocare, diciamo, con meno giocatori. La squadra aveva attratto un pubblico abbastanza sostanzioso e un gruppo di tifosi, ne applaudiva, si divertiva, sebbene cominciassero a perdere le partite, come era logico aspettarsi, perché erano sempre meno, quindi non è che potevano vincere. Col passare degli anni altri giocatori si ritirarono, finché alla fine rimasero due difensori e il portiere. Stranamente c'erano molti più spettatori, ma poiché mancavano i giocatori, perdevano, diciamo, quasi tutte le partite, e questi spettatori per una maggior parte del tempo criticavano, fischiavano, insomma si divertivano a dare addosso a questa squadra. Alla fine potete immaginare, anche il portiere e i difensori devono cambiare città, lavoro, eccetera. Mi sembra che uno fosse morto di questi, perché ormai l'età progrediva, e sebbene questa squadra non esistesse più, il club, quindi tutte le persone, continuava a incontrarsi e si incontravano regolarmente per discutere di calcio. Sebbene a causa dell'assenza dei giocatori non si giocasse mai più una partita, pur ipotizzando però spesso la possibilità di giocarne una. Allora, qual è la morale di questa storia? È che una squadra, il calcio si gioca con una squadra, non si gioca con i tifosi, anche con i tifosi, perché danno energia, ma bisogna che ci sia la squadra e non possiamo fare tutti i tifosi. Quindi la comunità serve per avere una squadra, per avere i tifosi, per avere i sostenitori, per avere chi gioca e chi guarda le partite e incoraggia rispetto agli avversari. Questa è un po' la storia che riassume quello che ho voluto trasferirvi con questi pochi capitoli di Nemia. Quindi, concludendo e riassumendo un po' quello che abbiamo visto oggi, abbiamo detto che in ogni grande opera c'è sempre un grande leader, in questo caso è Nemia che dà la direzione, ma senza una squadra unita e coesa e un obiettivo condiviso, il leader può fare poco. Può mettere tutto ciò che vuole, ma non va da nessuna parte. Quando il Signore affida un progetto, esso avrà il suo supporto, ma noi dobbiamo impegnarci e sforzarci per realizzarlo. Dio è onnipotente, ma noi non siamo delle marionette. Cioè, noi dobbiamo fare, dobbiamo ingegnarci, dobbiamo metterci l'impegno, dobbiamo metterci la forza, l'energia. Lui ci sosterrà. La squadra deve lavorare insieme, ognuno col suo compito, senza rivalità. Il sostegno reciproco è fondamentale. Tanto più grande l'opera e maggiori saranno le forze contrarie. Se non abbiamo forze contrarie, vuol dire che la nostra opera o non è opera del Signore o quindi dobbiamo, se siamo forti in questa posizione, dobbiamo attrezzarci con degli antidoti, li abbiamo visti. E in più impariamo a affidarci e fidarci del Signore. Quindi, riassumendo, oggi abbiamo visto alcuni aspetti di Nemia, qual è stata la sua azione nel costruire una comunità vera, che dopo 100 anni di esilio era difficile rimetterla insieme. Se delle persone che non si conoscono sono partite 100 anni prima e poi si devono ritrovare, devono avere un progetto comune, che è quello del Signore, ma come sappiamo ci vuole qualcuno che rigeneri l'energia. Che il Signore predica la sua parola.
Amen.